Romani capitolo 2, versetti da 17 a 24. In realtà la sezione è da 17 a 29, ma ho diviso, dato che anche parlerò anche più nel corso dell'estate, in due messaggi. Quindi oggi vedremo dal versetto 17 al versetto 24 del capitolo 2. E Paolo dice così: ora, se tu ti chiami giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio, essendo istruito dalla legge, e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità? Come mai dunque tu che insegni agli altri non insegni a te stesso? Tu che predichi non rubare, rubi. Tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio. Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi. Tu che ti vanti della legge, disonori Dio trasgredendo la legge. Infatti, come è scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri. Come ho detto all'inizio, studieremo questo brano fino al versetto 29 in due messaggi che ho intitolato Le false sicurezze degli uomini. E non devo tanto introdurre il messaggio per capire il contesto, perché stiamo comunque studiando la lettera ai Romani. E noi sappiamo che Paolo sta parlando in questo contesto del fatto che tutti gli uomini sono sotto il giudizio di Dio, meritatamente, perché sono sottoposti al peccato, schiavi del peccato, schiavi di Satana. E così dal versetto 18 fino al versetto 32, ricordate, lui ha dato i motivi per cui l'uomo immorale è sotto il giudizio di Dio. Mi fa tutta quella lista tremenda. Ma poi c'è un'altra categoria, capitolo 2, dal versetto 1 a 16, parla dell'uomo morale, l'uomo che in qualche modo ha ricevuto da Dio una luce maggiore nel proprio cuore, nella propria coscienza, ma questo non lo rende più giusto, ma semplicemente lo rende più responsabile davanti a Dio. Per cui anche le persone morali sono meritatamente sotto il giudizio di Dio. E certamente pensiamo che fino a questo punto ogni ebreo, ogni giudeo che poteva leggere le lettere romane in qualche modo poteva essere d'accordo. Certo, tutti i pagani, non importa, immorali o morali, sono sotto il giudizio di Dio, ma noi no, noi no. Però, come avete notato adesso, Paolo si rivolge specificatamente ai giudei per dimostrare che anche loro non possono sfuggire alla realtà del giudizio. E lo fa dimostrando come sia il privilegio di aver ricevuto la legge, come abbiamo visto oggi, sia l'osservanza di riti religiosi, come la circoncisione, come vedremo all'inizio di agosto, non possono essere garanzia di salvezza per nessun giudeo. Come Paolo sottolinea in questo passo, è vero che Dio aveva accordato questi privilegi ai giudei, erano dei privilegi reali, ma questo non li rendeva né giusti davanti a Dio, come loro pensavano, né rendeva Dio debitore nei loro confronti, come se Dio le avesse dato per qualche merito speciale loro. Anzi, ogni privilegio che Dio dà diviene un motivo di maggiore responsabilità davanti a Dio, e quindi, se non è usato nel modo corretto, si trasforma in un motivo di giudizio più severo. E io penso che questo brano è molto vicino anche alla nostra realtà, perché viviamo in un paese che si considera cristiano, cattolico in qualche modo, ma è vicino anche alla nostra realtà come ambiente evangelico, perché le persone imparano a sviluppare un falso senso di sicurezza a causa di privilegi che hanno ricevuto o perché aderiscono ad una chiesa o compiono dei riti religiosi. Molto attuale, io penso, questo brano. E la Bibbia è piena di avvertimenti sulla falsa sicurezza che l'uomo può avere riguardo alla propria salvezza se non è basata sulla grazia e sul dono di Dio. E certamente il più grande avvertimento verso questo popolo, ma verso tutte queste persone che confidano in tutto tranne che nella grazia di Dio, proviene proprio dalla bocca di Gesù. In Luca 16, 19 e 31 Gesù raccontò gli avvenimenti che riguardavano due uomini, un uomo ricco e un uomo povero chiamato Lazzaro. Ve lo ricordate? La storia ci dice che l'uomo ricco viveva in una villa meravigliosa, vestiva di vestiti pregiati, bellissimi, di un materiale eccezionale, e che ogni giorno si divertiva splendidamente, godendo di molti beni, di tutti quei beni che lui disponeva. Invece il povero Lazzaro, che sedeva davanti alla porta della sua villa, logicamente per chiedere l'elemosina, vedeva tutto questo sfarzo da fuori e desiderava mangiare le briciole che cadevano dalla tavola. Addirittura cani randagi si avvicinavano a lui per leccargli le ulcere che aveva su tutto il corpo. E Luca ci spiega perché Gesù raccontò questa storia. Gesù raccontò questa storia per i farisei che credevano di essere giusti. Credevano in quello che viene chiamato in teologia giustizia retributiva. Cosa significa? Pensavano che il benessere, la felicità fosse un premio che Dio assegnava ai giusti durante la loro vita, mentre la sofferenza fosse la punizione inflitta agli ingiusti e ai peccatori. Quindi l'uomo ricco rappresentava il top, potremmo dire, per i farisei, mentre Lazzaro era l'esempio di un uomo peccatore che era stato abbandonato e maledetto da Dio. Quindi tutti quanti i farisei che ascoltavano Gesù raccontare questa storia furono portati ad identificarsi con l'uomo ricco e a disprezzare Lazzaro. La svolta di questa storia si ha al versetto 22. In questo versetto entrambi morirono. Mentre nessuno degli ascoltatori si sarebbe sorpreso della morte di un uomo come Lazzaro, perché in qualche modo pensavano che se lo sarebbe meritato, i farisei sicuramente saranno stati sorpresi di apprendere della morte dell'uomo ricco, nel pieno del suo godimento della vita. Tuttavia, la vera sorpresa, ciò che ha veramente scandalizzato coloro che hanno ascoltato Gesù, si trova al versetto 23, quando apprendono il fatto che il ricco, invece di essere andato nel seno di Abramo, il luogo dove i farisei pensavano di dover andare per diritto, si sia svegliato dove? Nell'Hades, cioè il luogo dove le anime andavano in attesa del giudizio a causa del loro peccato. E di viceversa, Lazzaro era vicino ad Abramo. Questo è un severo avvertimento per i farisei. La loro giustizia, come dice Gesù, era solamente un manto di vernice su un sepolcro che serviva a nascondere i loro cuori peccaminosi. Potevano ingannare gli uomini con la loro spiritualità, con la loro conoscenza della Bibbia e con l'osservanza minuziosa dei riti, ma non potevano ingannare Dio che vedeva i loro cuori. Questo è quello che ha detto Gesù a loro. Ma questo non è solo un avvertimento, è anche un appello a ravvedersi. Infatti l'apice di questo brano si trova nella parte finale della storia, cioè nella supplica che l'uomo rivolge ad Abramo, ai versetti 27 e 28. Egli disse: «Ti prego, dunque, padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, a Lazzaro, perché ho 5 fratelli affinché attesti loro queste cose e non vengano anche loro in questo luogo di tormento. Avvertili. Ti prego, avvertili». E Abramo disse: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli». Ed egli disse: «No, padre Abramo, ma se qualcuno dei morti va a loro si ravvederanno». Abramo rispose: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita. Dunque, l'insegnamento centrale di questa storia, che è collegato al brano che noi stiamo studiando, che vogliamo studiare oggi, riguarda il fatto che l'inferno un giorno sarà pieno di persone che hanno fondato la loro sicurezza più sui privilegi che Dio ha dato e sull'osservanza di regole esteriori. Pensare di essere a posto con Dio, cari amici, è un'illusione che sarà spazzata via un giorno dalla forza del giudizio di Dio. Quante persone un giorno si sveglieranno pensando di essere, aver vissuto una vita giusta, meritevole davanti a Dio, e invece si ritroveranno davanti a un Dio che sarà il loro giudice e saranno cacciati eternamente dalla sua presenza. Ma logicamente abbiamo detto che Gesù fa un appello al ravvedimento, a rivolgersi alla legge, perché la legge parla di lui. Lui stava dicendo: venite a me in qualche modo, credete alla legge. Ed è proprio per evitare di correre un rischio del genere che oggi vogliamo vedere queste cose, cari amici. Non vogliamo, vogliamo essere sicuri di avere la giusta sicurezza, i giusti motivi per cui noi possiamo dire: io sono salvato. E in questo messaggio affronteremo la prima falsa sicurezza che possiamo avere, e cioè quella riguardante il fatto che basta avere e conoscere la Bibbia per essere giusti davanti a Dio. E Paolo evidenzia tre conseguenze di questa falsa sicurezza nei confronti della Scrittura. La prima è contenuta ai versetti 17 a 20 ed è l'orgoglio. Rileggiamoli. Ora, se tu ti chiami giudeo, ti riposi sulla legge, ti vanti in Dio, conosci la sua volontà e sai distinguere ciò che è meglio, essendo istruito dalla legge, e ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità. L'orgoglio cresce sempre quando si ha una conoscenza superficiale delle scritture. Ogni ebreo era consapevole del fatto di aver ricevuto la legge da Dio. Poco più avanti, al capitolo 3, versetto 1, Paolo dice che questo è stato il più grande privilegio che gli ebrei hanno ricevuto da parte di Dio, cioè quello di ricevere la rivelazione di Dio. E la somma di tale rivelazione, tutto quanto alla rivelazione, può essere descritta come la descrive Paolo, come la legge. La legge. Essa veniva usata per indicare tutti i libri dell'Antico Testamento, non solo i libri di Mosè, ma a volte tutto l'Antico Testamento. E quindi questi ebrei ricevettero le scritture a differenza degli altri popoli pagani, e quindi loro ricevettero in qualche modo ancora una luce maggiore rispetto a altre popolazioni. E la storia del popolo ebraico ci insegna che risposero a tale onore come? Conservando queste scritture con estrema cura. Lo sappiamo che tanti uomini nella storia del popolo ebraico hanno dedicato la loro vita a ricopiare e a tramandare ai posteri che cosa? La Bibbia, così come ce l'abbiamo noi oggi. In un tempo in cui non c'erano le stampe o sistemi di archiviazione elettronica, e tanti uomini spesero tutta la loro vita per ricopiare tutta la Bibbia, interi libri della Bibbia. Anche nel campo dell'educazione gli ebrei dimostrarono di comprendere il privilegio di aver avuto la rivelazione di Dio. Nelle scuole rabbiniche e nelle sinagoghe i bambini da piccoli dovevano imparare a memoria interi brani della Bibbia, se non interi libri, in modo che potevano anche ripetere oralmente, tramandarli in un qualche modo anche oralmente. Però, pur conoscendo le scritture a memoria, essi rimasero superficiali riguardo alle scritture. E questo non fece che renderli orgogliosi, non le compresero, perché rimanendo nella superficialità non comprendi il senso, l'essenza delle scritture. L'orgoglio cresce sempre in un rapporto il rapporto, scusate, a quanto siamo superficiali nei confronti delle scritture. E come spiega Paolo, avevano in primo luogo una conoscenza superficiale delle promesse di Dio. Come abbiamo detto, fin da bambini gli ebrei imparavano a ripetere le scritture, ma imparavano anche a comprendere che loro erano l'unico popolo che Dio si era scelto per appartenergli. Vi ricordate quando abbiamo studiato il libro della Genesi? Genesi 17, Dio fece un patto con il patriarca Abramo. Dice, quando Abramo ebbe 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse, io sono il Dio onnipotente, cammina la mia presenza e sii integro, e io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. E poi continua, stabilirò il mio patto fra me e te e i tuoi discendenti dopo di te, di generazione in generazione sarà un patto eterno per il quale io sarò il Dio tuo e della tua discendenza dopo di te. Quindi tale patto stabiliva il rapporto speciale tra Dio e il popolo ebraico e logicamente lo differenziava da tutti gli altri popoli. E così, essendo il popolo scelto da Dio, ogni ebreo amava chiamarsi o definirsi giudeo. Con questo termine i discendenti di Abramo affermavano le loro origini e il loro rapporto con il Dio del patto. Chiamandosi giudei richiamavano alla loro mente proprio le promesse di Dio e che Dio fece al loro antenato appropriandosene in pieno. Tuttavia avevano cominciato a pensare di essere salvati solamente perché erano nati giudei, allora siamo salvi. Così la loro sicurezza non derivava da un rapporto personale con Dio, ma da un semplice rapporto biologico con il loro antenato, con Abramo. In questo modo trasformarono questo privilegio della grazia di Dio in un motivo di vanto nei confronti di Dio e di sicurezza circa la loro salvezza. Io sono discendente di Abramo, allora sicuramente sono salvo, sono al sicuro, al riparo dal giudizio di Dio. Ma come già abbiamo notato, questa è un'illusione, in quanto quegli stessi ebrei dovevano sapere che nessun privilegio poteva essere o dovuto a un merito. E questo è fondamentale, lo dobbiamo ricordare, lo dobbiamo capire, lo dobbiamo imprimere nella nostra mente, nel nostro cuore. Come vedremo più dettagliatamente nel prossimo messaggio, Dio non ha mai promesso la salvezza sulla base di una discendenza umana, né sulla base di qualche parentela. Dio questo non l'aveva mai promesso alla discendenza di Abramo, ma questo lo vedremo più dettagliatamente nella prossima volta. Questo è lo stesso errore che in qualche modo commettono coloro che pensano di essere a posto con Dio solamente perché sono nati in un paese cristiano. Guardate che la storia poi ci insegna che le cose, gli errori si ripetono. Oppure perché hanno dei parenti che sono preti o suore, o perché hanno dei genitori addirittura evangelici. Lo stesso tipo di errore. Ma su questo ci torneremo più avanti. E ora continuiamo a vedere su cosa si basava l'inganno in cui gli ebrei vivevano. Perché loro non solo avevano una conoscenza superficiale sulle promesse di Dio, ma anche una conoscenza superficiale del vero scopo della legge. Il loro orgoglio spirituale si mostrava quando essi affermavano di riposarsi sulla legge e di vantarsi in Dio. E certamente tali atteggiamenti sono una cosa buona, no? Vantarsi, riposarsi nella scrittura, vantarsi in Dio. Però se si parla di quel riposo e di quel vanto che danno veramente gloria a Dio, che provengono veramente dalla scrittura, come Paolo ha detto in Romani 2:13, solo quelli che osservano la legge saranno giustificati, solo quelli che osservano la legge troveranno questo tipo di riposo, si vanteranno, potranno vantarsi in Dio. Allora chiediamoci, ma seriamente, cosa vuol dire osservare la legge? Cosa vuol dire? Beh, innanzitutto obbedienza, certamente, ma anche riconoscere lo scopo per cui Dio aveva dato la legge. Sappiamo che il riposo della legge non può venire dall'ubbidienza ad essa, come credevano tutti gli ebrei in modo sbagliato e come credono oggi tanti. Non può essere quello il nostro riposo, perché noi non siamo in grado di osservare perfettamente tutta la legge. Il riposo si può quindi ottenere solamente come? Mediante la fede. In questo senso la legge aveva lo scopo di dare riposo a tutti coloro che comprendevano di non poter ubbidire in modo completo a Dio, dimostrando allo stesso momento di avere bisogno di un Salvatore, del Messia e della misericordia di Dio. Al contrario, il riposo e il vanto dei giudei nasceva dal loro presuntuoso senso di giustizia che avevano davanti a Dio. Quando dicevano di riposarsi sulla legge e di vantarsi in Dio, in realtà stavano affermando di riposarsi nella loro bontà e nella loro giustizia. Ma ancora, andiamo avanti al versetto 18, perché questi uomini orgogliosi avevano anche un approccio superficiale nei confronti delle scritture. Il loro approccio alle scritture è evidente dal fatto che per loro era più importante conoscere la volontà di Dio che farla. Avevano solamente un interesse generale, teorico e intellettuale verso la verità. Per questo quando si riunivano nelle loro sinagoghe non era per mettere in pratica la verità che imparavano, ma per ascoltare una discussione o l'idea o il pensiero di qualche rabbino sulla legge. Tramite le scritture, come dice Paolo, erano anche in grado di distinguere ciò che era meglio, perché erano continuamente istruiti nella legge. In altre parole, loro conoscevano le dottrine, erano in grado di poter ragionare in modo intellettuale e convincente su qualsiasi argomentazione biblica. Dimmi un argomento e io te lo spiegherò, potevano dire. E questo è molto attuale, perché anche oggi nelle nostre chiese ci sono persone che amano ascoltare la Bibbia, ascoltare qualcuno che parla della Bibbia. Vengono ai nostri culti, cantano i nostri inni, ascoltano con vero interesse un sermone, leggono commentari e libri di teologia. Non sto disprezzando queste cose sono raccomandabili, tuttavia sono inutili e addirittura dannose per la nostra anima se non hanno lo scopo di voler vedere cambiare noi stessi e di conoscere Dio in un modo personale. Ma l'orgoglio non si dimostrava solamente in ciò che loro imparavano dalla legge, ma anche da ciò che dal loro atteggiamento quando insegnavano. Guardate il versetto 19. E ti persuadi di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, educatore degli insensati, maestro dei fanciulli, perché hai nella legge la formula della conoscenza e della verità. Quindi il secondo motivo di orgoglio riguardava l'atteggiamento con cui loro insegnavano la legge. C'è solo una persona che è più orgogliosa di chi si accontenta di conoscere in modo superficiale le scritture. E chi è? È quella che insegna la Bibbia per esaltare se stesso, per innalzare se stesso, per far vedere quanto lui è bravo. Paolo ci dice che appunto si persuadevano di essere guida dei ciechi, luce di quelli che sono nelle tenebre, eccetera, eccetera. E Paolo introduce questa serie di frasi con una parola: ti persuadi, si persuadevano. Significa che loro erano assolutamente convinti di essere le guide spirituali migliori per le persone a cui insegnavano e che queste persone avevano assolutamente bisogno di loro per andare avanti. E naturalmente non era una convinzione che derivava dalla loro vita spirituale, dalla loro coerenza, ma era più che altro un autoconvincimento derivante dal loro orgoglio, un'autopersuasione. Si credevano di essere migliori, eppure, tuttavia, erano quelli che avevano più bisogno di essere guidati nella Bibbia. E gli aggettivi che Paolo utilizza per descrivere le persone a cui insegnavano indicano il fatto che non amavano queste persone. Non le amavano. Piuttosto le disprezzavano perché le ritenevano al di là della nazionalità, cieche, nelle tenebre, insensate, fanciulli nella fede. Naturalmente, in qualche modo era vero. Ma loro utilizzavano questi termini non tanto per indicare il loro bisogno spirituale, ma per accentuare la differenza tra loro e le persone a cui insegnavano. Capite la differenza? Le persone sono cieche, quelle persone che non conoscono Cristo sono cieche, sono nelle tenebre. Le persone che si convertono sono bambini in qualche modo in Cristo. È vero. Anche noi lo diciamo, ma lo diciamo perché riconosciamo che quello è, loro hanno bisogno di Cristo, ma loro lo dicevano solamente per innalzare se stessi, per far vedere quanto loro erano più bravi di loro, quanto loro erano migliori, superiori a loro. E così il loro orgoglio si evidenziava anche nel fatto che non accettavano l'insegnamento di qualcuno che non fosse riconosciuto come loro pari. Vi ricordate cosa accadde quando i capi giudei interrogarono l'uomo nato cieco, che poi è stato guarito da Gesù? Loro gli fecero delle domande e lui rispose con queste parole: si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Da che mondo è mondo non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a un nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio non potrebbe fare nulla, ma questo è chiaro, lo sanno in qualche modo anche i bambini, no? Ma come hanno reagito poi le guide di Israele? Hanno reagito oltraggiati e arrabbiati perché un uomo di strada, un peccatore, stava osando insegnare loro qualche cosa e lo insultarono dicendo: tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegni a noi. E lo cacciarono fuori dalla sinagoga, non lo fecero più entrare. Questo è un buon modo per vedere se una persona è orgogliosa, che tanto piacere di insegnare ma non ama ricevere insegnamento. Tuttavia, come Paolo rivela, il loro insegnamento non rifletteva l'essenza della legge, ma solo, come dice la formula della conoscenza e della verità. Il termine che Paolo usa per formula può indicare uno schizzo su un pezzo di carta e può anche essere tradotto con apparenza. L'idea è di una scatola che è vuota dentro, una specie di matriosca che ha la forma ma non c'ha il contenuto in un qualche modo. E come vedremo tra pochissimo, loro insegnavano le scritture ma non le onoravano, perché le disubbidivano. E facendo così, loro effettivamente avevano la Bibbia, la formula della conoscenza e della verità, ma ne avevano svuotato il senso, l'avevano reso come una scatola, una matriosca senza niente contenuto dentro. E così questo ci porta alla seconda conseguenza di una falsa sicurezza. Ed è l'ipocrisia. Abbiamo visto l'orgoglio, adesso vediamo l'ipocrisia dai versetti 21 a 23. Guardate come Paolo va giù, eh? Come mai dunque tu insegni agli altri e non insegni a te stesso? Tu che predichi non rubare, rubi. Tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio. Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi. Tu che ti vanti della legge, disonori Dio trasgredendo la legge. L'esteriorità e l'apparenza del loro insegnamento si poteva notare dal fatto che non vivevano quello che insegnavano. Non vivevano quello che insegnavano. E Gesù sintetizzò l'ipocrisia in Matteo 23:20 come dire e allo stesso tempo non fare. Dire e non fare, questa è l'ipocrisia. E questa è la vera essenza di ipocrisia. Convinti di essere giusti solamente perché erano nati giudei e perché conoscevano la legge, la predicavano e cominciarono a pensare che Dio dovesse passare sopra il loro peccato. Non importa quello che facciamo, l'importante è che noi siamo giudei, che abbiamo la Bibbia e che la sappiamo anche recitare. Nel libro della Sapienza, un libro apocrifo, troviamo queste parole che ci fanno capire come possa essersi sviluppato questo pensiero. Ascoltate, poiché anche se pecchiamo, noi siamo tuoi. Questo è il libro della Sapienza. Perché conosciamo il tuo dominio, solamente conoscere, ma non peccheremo sapendo che siamo stimati come tuoi. Infatti il conoscere te è giustizia perfetta, e riconoscere la tua potenza è radice di umiltà. Ma la Bibbia non dà questa sicurezza, le scritture ispirate non danno questa sicurezza, piuttosto dichiarano questo, ma chi si gloria di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. E poi continua, io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Chi si gloria in Dio, chi si vanta nella legge, deve riconoscere che è una grazia avere avuto, ricevuto l'intelligenza per conoscere Dio. Non è un merito, ma deve riconoscere con altrettanta forza e decisione che deve vivere in modo da compiere ciò che piace a Dio. Questo è quello che Dio dice nella sua scrittura. Vivere in modo conforme della verità che si crede e si predica è una grande responsabilità per tutti noi che diciamo di appartenere a Dio, diciamo che Dio è nostro Padre, specialmente per coloro che la insegnano. Come Paolo ricorda nella stessa lettera ai Romani, ricevere, e lo ripetiamo ancora, ricevere una luce maggiore non deve essere motivo di vanto, ma un motivo di maggiore responsabilità. Questo non significa che il credente sia una persona che non pecca mai, piuttosto è una persona la cui vita non è contraddistinta dal peccato. Possiamo peccare perché la nostra carne ancora ci fa cadere, ma la nostra vita non deve essere contraddistinta dal peccato. Il punto di questi versetti che abbiamo appena letto è questo, è il fatto che loro... che coloro che insegnavano agli altri, nello stesso momento che lo facevano, avevano uno stile di vita che era contrario a quello che insegnavano. Qui stiamo parlando di uno stile di vita, non stiamo parlando di cadute accidentali, ma di uno stile di vita che caratterizzava queste persone. Alcuni si nascondono dietro al Vangelo per tenere stretto il loro peccato. Dio non è cambiato, ma questo, cari amici, è un fraintendimento della grazia. La dottrina della grazia ci insegna che non c'è peccato che Dio non voglia perdonare. Tuttavia non ci permette di vivere una vita nel peccato. Questo è un fraintendimento del Vangelo e Paolo lo spiegherà e ci arriveremo negli studi del mercoledì. Chi crede alla grazia, al Vangelo, non vuole più vivere nel peccato, perché ora è schiavo della giustizia. Nel Salmo 50, versetti 16 a 20, poi lo potrete andare a leggere, Dio definisce empio colui che va elencando le sue leggi e ha sempre sulle sue labbra il patto, ma che poi detesta la disciplina e si getta dietro le spalle la sua parola per disubbidire. Empio. E allo stesso modo Paolo dice in Romani 3:8 che per coloro che pensano che il Vangelo e la grazia siano un lasciapassare per peccare, credendo allo stesso tempo di essere salvi, allora lui dice che la loro condanna è giusta, la loro condanna è giusta. Ma andiamo avanti, perché in questi due versetti Paolo rivolge una serie di domande che mirano a smascherare l'ipocrisia di coloro che dicono e non fanno. Innanzitutto vediamo che Paolo domanda come mai predichi agli altri ma non predichi a te stesso. E qui notiamo essenzialmente l'atteggiamento dell'ipocrita verso se stesso e in qualche modo, come vedremo anche dopo, verso gli altri. L'ipocrita, per definizione, è una persona che non esamina se stesso, ma che è pronto sempre a vedere i difetti e gli errori degli altri. Sono pronti a giudicare gli altri, ma sono sempre indulgenti verso se stessi. Questo è l'atteggiamento di colui che si riposa su false sicurezze. L'ipocrita è una persona che non esamina se stessa. E abbiamo già notato come molti amano ascoltare la Bibbia, imparare la teologia e comprendere le dottrine, ma non lo fanno per essere cambiati, non si mettono davanti alla parola come uno specchio. Vengono al culto non per essere esaminati, non per essere trasformati, non per fare delle decisioni per cambiare. E purtroppo hanno lo stesso atteggiamento anche durante la settimana quando meditano la Bibbia, quando la studiano. Queste persone sono sempre soddisfatte di loro, non vedono mancanze in loro. In entrambi i casi non si accostano mai alla Bibbia per esaminare se stessi, perché non ne vedono il bisogno, non ne vedono il bisogno. Tuttavia, anche se non lo vedono, il loro peccato resta. E cari amici, cari fratelli, io vi parlo con il cuore in mano, perché nelle chiese ci sono persone che tante volte si siedono, si fondano su certezze fasulle. Vedo persone che pensano di poter vivere una vita senza nessun frutto, che dimostri la vita nuova che trabocca in loro. Se riconoscete nella vostra vita orgoglio e ipocrisia di fronte alla parola di Dio, permettetevi di avvertirvi circa il pericolo che state correndo. Non buttate via il privilegio che Dio vi ha dato di ascoltare e leggere la parola di Dio. Queste cose devono portare ognuno di noi ad avere un continuo atteggiamento di autoesame, di cambiamento. L'orgoglio e l'ipocrisia mi mettono in un grande pericolo, vi separano da Cristo. A causa del loro orgoglio e della loro ipocrisia, gli ebrei furono completamente ciechi sul loro peccato e sul loro bisogno di perdono. E a causa della loro cecità che essi rifiutarono il Messia. In Giovanni 5:39-40 Gesù disse loro: voi investigate le scritture perché pensate d'aver per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. La legge che investigavano con tanta cura li avrebbe dovuti portare a riconoscere il loro peccato e il loro bisogno di un Salvatore, che era lì davanti a loro, il Messia. Tuttavia il loro orgoglio li rese incapaci di riconoscere e di accogliere proprio Lui. E Paolo continua le sue domande al versetti 21 e 23 dicendo: tu che predichi non rubare, rubi. Tu che dici non commettere adulterio, commetti adulterio. Tu che detesti gli idoli, ne spogli i templi. Tu che ti vanti della legge, disonori Dio trasgredendo la legge. E qui vediamo che l'ipocrita commette le azioni che dice agli altri di non fare. Oltre a non esaminare se stesso, l'ipocrita commette le stesse azioni che dice agli altri di non fare. Tremendo, eh? E ricordiamo che Paolo, da ex fariseo che era, conosceva molto bene il modo di comportarsi dei giudei. Non è che era, lo diceva per sentito dire. Lui era un ex fariseo, sapeva. Anche lui ha vissuto una vita così, che diceva agli altri di non fare quello che lui stava già commettendo in qualche modo. I giudei che amavano tanto predicare la legge erano i primi che la trasgredivano. Erano i primi che la trasgredivano. E andiamo brevemente nel dettaglio, perché Paolo pone quattro domande che Paolo rivolge ai giudei, appunto che mirano ad evidenziare la trasgressione della legge da parte dei giudei ipocriti. E possiamo trovare tutte le azioni che Paolo cita nel Decalogo di Esodo 20, i 10 comandamenti. Mentre i primi due e il quarto di questa lista sono facilmente rintracciabili, forse un po' di problemi ce l'abbiamo con il terzo. Ci concentriamo un attimo su questo. La domanda «Tu che detesti gli idoli ne spogli i templi?» può avere un senso specifico e un senso generico. Per quanto riguarda il senso specifico, essa poteva fare riferimento a una pratica ricorrente tra i giudei, e cioè quella di piccoli furti all'interno dei templi pagani. Cioè c'erano dei giudei che andavano nei templi e rubavano in qualche modo, di nascosto sicuramente, e rubavano quello che c'era dentro al tempio, sicuramente per rivenderlo. Ma questa era una violazione di quello che dice Deuteronomio 7,25, il quale comandava questo: darete alle fiamme le immagini scolpite dei loro dei, non desidererai e non prenderai per te argento né oro che è su di esse, affinché tu non rimanga preso al laccio, perché sono abominevoli per il Signore tuo Dio. Così, se questa è l'interpretazione giusta, allora Paolo stava pensando a tre azioni, rubare, commettere adulterio e spogliare i templi, in cui gli ebrei si dimostravano incoerenti con quello che insegnavano. Ma c'è anche un altro modo di vedere questa frase, questa domanda, ed è più facilmente riscontrabile in chi ha la Diodati. La Diodati traduce così: tu che abomini gli idoli, commetti sacrilegio. E questo commettere sacrilegio ha un senso più generico, in quanto non mira tanto a svelare un'azione precisa, quanto piuttosto a mostrare che tutte le trasgressioni della legge, come rubare, commettere adulterio e tutto quello che poi comporta, sono un vero atto di sacrilegio contro Dio, un atto di idolatria. E poco importa se poi loro odiavano gli idoli, era un'offesa al carattere santo di Dio. Così, se interpretata in questa maniera, questa frase sta dicendo che con il loro comportamento ipocrita gli ebrei stavano trasgredendo tutta la legge. E noi sappiamo che il Decalogo è composto da due parti: una prima parte che riguarda il rapporto dell'uomo con Dio, e una seconda parte che riguarda il rapporto dell'uomo con il prossimo. E così rubare e commettere adulterio erano una violazione della seconda parte della legge, mentre il commettere sacrilegio e disonorare Dio erano una violazione della prima parte. E questa è veramente una situazione terribile. Loro che amavano tanto riposarsi nella legge e vantarsi in Dio, come abbiamo letto all'inizio, erano i primi che la trasgredivano, disonorando il Dio che dicevano di appartenere. Comunque sia, dobbiamo guardare i principi che stanno dietro a queste accuse. Innanzitutto, l'ipocrita non solo non predica a se stesso quando insegna, ma vede i peccati solo negli altri. Questo è il primo principio, il più importante. Come abbiamo detto, l'ipocrita è indulgente verso i propri peccati, ma è spietato verso i peccati del prossimo. L'ipocrita è pronto a considerare i peccati degli altri da ogni angolazione teologica e dottrinale, ma poi, quando deve considerare il proprio peccato, lo razionalizza, lo giustifica e lo sminuisce. E noi possiamo sempre cadere nella trappola dell'ipocrisia e possiamo cedere al pensiero di mostrare un volto la domenica ed essere diversi durante la settimana. Dobbiamo chiedere veramente a Dio che ci liberi da un cuore ipocrita davanti a Lui. Ma c'è ancora un altro principio da considerare, forse in qualche modo più positivo. Chi crede alla verità, chi la insegna, chi la predica, deve anche viverla ogni giorno, non solo la domenica. Carissimi, cari fratelli, cari amici, permettetevi di rivolgervi alcune domande. Per quale motivo venite al culto la mattina? Per essere esaminati o per contendere nel vostro cuore con chi sta predicando? Venite per essere trasformati o per accrescere la vostra conoscenza intellettuale? Ma ancora, perché leggete, perché meditate o perché studiate le vostre Bibbie? per conoscerla semplicemente, per far vedere quanto ne sapete poi agli altri, oppure per essere trasformati applicando a voi stessi le stesse verità che imparate nella vostra cameretta. La parola di Dio non deve stare solo sulla nostra bocca, ma deve stare nel nostro cuore. La responsabilità del cristiano non è diversa da quella dell'ebreo, anzi, posso anche dire che forse è ancora maggiore, perché noi abbiamo il Nuovo Testamento rispetto a loro. Dobbiamo obbedire alla parola di Dio, non ci sono altre opzioni, non ci sono altre strade, dobbiamo ubbidire alla parola di Dio, perché questo dimostra il nostro stato spirituale in qualche modo, che segue le parole che diciamo. Dobbiamo leggere ogni giorno la nostra Bibbia, ma poi dobbiamo applicarla prima a noi stessi e poi casomai agli altri. Dobbiamo ogni giorno prima togliere la trave dal nostro occhio e poi aiutare gli altri a togliere il fuscello che è nel loro, dice Gesù. Andiamo avanti. Abbiamo visto che le prime due conseguenze della falsa sicurezza di essere a posto con Dio sono l'orgoglio e l'ipocrisia. Ora vediamo la terza conseguenza, che è la cattiva testimonianza. Versetto 24. Infatti, come è scritto, il nome di Dio è bestemmiato per causa vostra fra gli stranieri. Abbiamo visto che la nostra responsabilità è quella di ubbidire a Dio. Ora vediamo il motivo per cui dobbiamo farlo, per evitare che il nome di Dio sia bestemmiato a causa nostra fra gli stranieri, fra i non credenti. Paolo cita Isaia 52,5 per indicare ancora una volta che la condanna a tale comportamento proviene direttamente dalle Scritture, non è una sua opinione, proviene dalla parola di Dio, è l'opinione di Dio, è il pensiero di Dio. Cari amici, cari fratelli, gli occhi del mondo sono sempre stati rivolti verso coloro che si proclamavano di conoscere Dio e di avere con Lui un rapporto personale. L'hanno fatto prima con gli ebrei e lo fanno adesso con i cristiani. Come le nazioni pagane osservavano il comportamento del popolo di Dio, così oggi i nostri amici, i nostri parenti, i nostri colleghi osservano noi. E cosa molto importante per noi oggi da ricordare è che loro taggono molte conclusioni su Dio, non tanto da ciò che noi diciamo, ma da ciò che noi pratichiamo sulla base di quello che noi diciamo. E noi non possiamo fermare le conclusioni di queste persone. Innanzitutto traggono delle conclusioni su Dio, su Cristo, sulla Bibbia, sulla base della nostra vita. Pensate che responsabilità noi abbiamo oggi, che responsabilità avevano gli ebrei, ma che noi abbiamo oggi. Le persone giudicano Dio in base a ciò che vedono da noi, proprio come un figlio potrebbe giudicare suo padre, in qualche modo, perché il papà, noi capi famiglia, siamo le persone che sono più vicine, a che assomigliano in qualche modo a Dio per loro. Loro ci ascoltano quando parliamo di Dio, di Cristo e della verità, ma poi quello che fanno è confrontare le nostre parole con il nostro comportamento. Guardano molto attentamente come ci comportiamo al lavoro, a casa, nel tempo libero. Ci guardano quando le cose vanno bene, ma soprattutto quando le cose vanno male. E loro dicono, possono dire: ecco, tu dici di essere un figlio di Dio e che io sono bisognoso della salvezza, ma adesso che la tua vita è difficile, che fai? Ti lamenti? Ora che non hai più un lavoro, ti affliggi? Adesso che sei malato, ti disperi? Scusami tanto, ma se è così, io non voglio questo tuo Dio. In questo modo Dio viene bestemmiato tra i non credenti, e sicuramente Dio viene bestemmiato quando vede il mondo, le persone che ci stanno intorno vedono i figli di Dio peccare pubblicamente, oppure quando viene scoperto qualche loro peccato privato, e potrebbero dire anche in questo caso: ma quello lì non è quello che una volta ci ha parlato della Bibbia e ci ha detto che siamo tutti peccatori. Sì, sì, è lui. E adesso sta con un'altra. Il nome di Dio è bestemmiato. In questo modo il mondo ride tutto il giorno di Dio, a causa dell'incoerenza dei credenti. Se il mondo vede questo in noi, certamente non avrà nessun desiderio di pentirsi e di convertirsi a Dio. E tante volte ci lamentiamo che ci sono poche persone, poche conversioni, poche persone che entrano nelle nostre chiese, diamo la colpa al mondo, diciamo che le persone sono dure quando gli parliamo del Vangelo, che non vengono quando le invitiamo a un'evangelizzazione. Ma forse oggi dovremmo fermarci e pensare seriamente se non è per colpa nostra che fanno queste cose. Chiediamoci, ma è per colpa mia che non sono attratti dal Vangelo? Dobbiamo chiederci se siamo noi l'ostacolo principale all'evangelizzazione. E io sono convinto che oggi la Chiesa evangelica non ha bisogno di nuovi metodi da imparare sull'evangelizzazione, non ha bisogno in qualche modo di fare un corso su come comunicare la verità a non credente. Ripeto, sono sempre cose buone, ma quello che le nostre chiese hanno bisogno di avere è dei credenti che vivono sul serio la verità che predicano. Ecco quello che di cui abbiamo bisogno, di coerenza. E certamente noi non possiamo cambiare tutte le chiese evangeliche, possiamo pregare, certamente, ma possiamo chiedere a Dio innanzitutto di cambiare noi stessi, noi, Chiesa Berea. Noi siamo i primi ad avere questa responsabilità e l'abbiamo nei confronti di questo quartiere, del quartiere al Quadraro e delle persone che ci sono vicine. E cari amici, cari fratelli, io sono il primo. Io, oggi ho predicato a me stesso prima che a voi, veramente. E mi chiedo se in qualche modo io con la mia vita, ma sicuramente, ho scandalizzato dei non credenti a causa del mio comportamento che era incoerente con la verità che gli avevo comunicato. E mi chiedo se qualcuno di noi ancora può essere o lo è ancora causa di bestemmiare Dio in mezzo al mondo. Così quello che vogliamo fare adesso è fermarci e pregare e chiedere a Dio perdono, ognuno nel proprio cuore, perdono a Dio per il proprio orgoglio forse, per la propria ipocrisia, per la cattiva testimonianza che queste cose poi portano nella vita, perché certamente sono cose nascoste, ma che poi escono fuori nel mondo, si vedono. Chiediamo a Dio la capacità di renderci veramente dei figli ubbidienti in tutto e per tutto la sua parola. Preghiamo. Signore, voglio dirti grazie in qualche modo per questi grandi avvertimenti che ci dai dalla tua parola. Abbiamo visto all'inizio che tu hai raccontato questa storia ai farisei per smascherare il loro orgoglio, la loro ipocrisia, la cattiva testimonianza che loro stavano dando al mondo, ma allo stesso modo il tuo cuore pieno d'amore ancora traboccava per loro, perché tu desideravi ancora salvarli e così li hai invitati ad andare alle scritture, perché le scritture parlavano di te. Ed è lo stesso atteggiamento con cui Paolo sta scrivendo in questa parte della lettera ai Romani, con fermezza ma desiderando che chi legge possa comprendere il proprio peccato e la futilità di basarsi su dei privilegi che invece mettono in evidenza la responsabilità, Signore, che ricordiamo noi oggi possiamo essere salvati solamente attraverso Gesù. E noi ti chiediamo questa mattina che se qualcuno ha riconosciuto se stesso in questa descrizione possa chiedere perdono, possa decidere di vivere una vita sottomessa a te. E noi lo chiediamo perché in tante piccole cose forse, Signore, noi abbiamo agito con orgoglio, abbiamo mostrato ipocrisia, io lo ammetto, ma noi ti chiediamo che puoi liberarci da questo problema, da questo peccato, Signore, e renderci veramente obbedienti alla tua parola, essere dei testimoni fedeli, coerenti con la verità che predichiamo. E perdonaci tutte le volte che non lo faremo, Signore. Rialzaci. Ti chiediamo queste cose nel nome di Gesù. Amen.